Elisabetta da Messina, dal Decameron di Giovanni Boccaccio. Erano dunque in Messina tre giovani fratelli mercatanti e assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il quale fu da San Gimignano, e avevano una loro sorella chiamata Elisabetta, giovane assai, bella e costumata, la quale, checché se ne fosse cagione, ancora maritata non avevano. E avevano oltre ciò, questi tre fratelli, in un loro fondaco, un giovinetto pisano, chiamato Lorenzo, che tutti i loro fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte Elisabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente a piacere. Di che Lorenzo, accortosi, e una volta e altra similmente, lasciati i suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l'anima a lei, e si andò la bisogna che, piacendo l'uno all'altro ugualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di quello che più desiderava ciascuno. E in questo continuando, e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare, che una notte, andando Elisabetta là dove Lorenzo dormiva, che il maggior dei fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse, il quale, perciò che savio giovane era, quantunque molto noioso gli fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo intorno a questo fatto, infine alla mattina seguente trapassò. Poi, venuto il giorno, ai suoi fratelli ciò che veduto aveva, la passata notte di Elisabetta e di Lorenzo, raccontò, e con loro insieme, dopo lungo consiglio, deliberò di questa cosa, acciò che né a loro né alla Sirocca alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente e di infignersi del tutto d'averne alcuna cosa veduta o saputa, infino a tanto che tempo venisse nel quale essi, senza danno o sconcio di loro, questa vergogna, avanti che più andasse innanzi, si potessero torre dal viso. E in tal disposizione dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo, come usati erano, avvenne che, sembianti facendo d'andare fuori della città di letto tutti e tre, secomenarono Lorenzo. E, pervenuto il luogo, molto solitario e rimoto, veggendosi il destro, Lorenzo, che di ciò ognuna guarda prendeva, uccisono e sotterrarono, in guisa che nessuna persona se ne accorse. E in Messina tornatisi, dieder voce d'averlo per loro bisogno e mandato in alcun luogo, il che leggermente creduto fu, perciò che spesse volte era di mandarlo da torno usati. Non tornando Lorenzo, Elisabetta molto spesso sollecitamente i fratei domandandone, siccome colei a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno che, domandandone ella molto instantemente, l'uno dei fratelli disse: «Che vuol dir questo? Che hai tu a far di Lorenzo, che tu ne domandi così spesso? Se tu non ne domanderai più, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene». Perché la giovane, dolente e trista, temendo e non sapendo che, senza più domandarne, si stava, e assai volte la notte pietosamente il chiamava, e pregava che ne venisse, e alcuna volta, con molte lacrime della sua lunga dimora, si doleva, e senza punto rallegrarsi, sempre aspettandosi stava. Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo, che non tornava, essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido, tutto rabbuffato, coi panni tutti stracciati e fracidi, e parvele che gli dicesse: «O Elisabetta, tu non mi fai altro che chiamare, e della mia lunga dimora t'attristi, e me con le tue lagrime fieramente accusi. Perciò sappi che io non posso più ritornarci, perciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti, i tuoi fratelli m'uccisono». E disegnato il luogo dove sotterrato l'aveano, le disse che più non chiamasse né l'aspettasse, e disparve. La giovane, destatasi e dando fede alla visione, amaramente pianse. Poi, la mattina levata, non avendo ardire di dire alcuna cosa ai fratelli, propose di voler andare al mostrato luogo e di vedere se ciò fosse vero che nel sonno l'era paruto. E avuta licenzia d'andare alquanto fuor della terra di porto, in compagnia d'una che altra volta con loro era stata e tutti i fatti suoi sapeva, quanto piuttosto poté là se ne andò. E tolte via foglie secche che nel luogo eran, dove mendura le parve la terra, qui vi cavò. Ne ebbe guà ricavato che ella trovò il corpo del suo misero amante in una cosa ancora guasto né corrotto, perché manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione. Di che più che altra femmina dolorosa, conoscendo che quivi non era da piangere, se avesse potuto volentier tutto il corpo, n'avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura. Ma veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello, il meglio che poté, gli spiccò dall'ombusto la testa, e quella, in un asciugatoio inviluppata, e la terra sopra l'altro corpo gittata, messa in grembo alla fante, senza essere stata da alcuna veduta, si dipartì e tornossene a casa sua. Quivi, con questa testa della sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lagrime la lavò, mille baci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e un bel testo, di questi nei quali si pianta la persa o il basilico, e dentro la vi mise, fasciata in un bel drappo. E poi, messavi su la terra, su vi piantò parecchi piedi di bellissimo basilico salernitano, e quelli da niuna altra acqua che ho rosato fior d'aranci o delle sue lagrime non innaffiava giammai. E per usanza aveva preso di sedersi sempre a questo testo vicina, e quello con tutto il suo desiderio vagheggiare, sì come quello che il suo Lorenzo teneva nascoso. E poiché molto vagheggiato l'avea, soppresso andatasene, cominciava a piangere, e per lungo spazio, tanto che tutto il basilico bagnava e piagnea. Il basilico, sì per lo lungo e continuo studio, sì per la grassezza della terra procedente dalla testa corrotta che dentro v'era, divenne bellissimo e odorifero molto, e servando la giovane questa maniera del continuo, più volte dai suoi vicini fu veduta, li quali, meravigliandosi fratelli della sua guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano della testa fuggiti, il disser loro: noi ci siamo accorti che egli ogni dì tiene la cotal maniera. Il che, udendo i fratelli e accorgendosene, avendonela alcuna volta ripresa in un giovando, nascostamente da lei fecer portar via questo testo, il quale, non ritrovando ella, con grandissima istanza molte volte richiese, e non essendole renduto, non cessando il pianto e le lacrime, infermò, né altro che il testo suo nella infermità domandava. I giovani si meravigliavan forte di questa dimandare, e perciò vollero vedere che dentro vi fosse. E, versata la terra, videro il drappo, e in quello la testa, non ancora sì consumati, che essi, alla capellatura crespa, non conoscessero lei essere quella di Lorenzo. Di che essi si meravigliarono forte, e temettero non questa cosa si risapesse. E, sotterrata quella, senza altro dire, cautamente di Messina uscitisi, e ordinato come di quindi si ritraessero, se ne andarono a Napoli. La giovane, non restando di piangere e pure il suo testo dimandando, piangendo si morì, e così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi, a certo tempo divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcun che compose quella canzone, la quale ancora oggi si canta, cioè: qual esso fu lo malo cristiano che mi furò la grasta, eccetera, eccetera. Gabriella Veschi.